Buon pomeriggio a voi, ciao a tutti.
Come va?
Bene, bene, cari. A parte che ho preso un sacco di neve ieri allo stadio inutilmente, ma è una cosa che fortifica moltissimo.
Ma non hanno annullato la partita?
Come no?
Sì, ma io ero lì che aspettavo la mezz'ora in curva che la cominciassero. Era un pupazzo di neve vivente, con sciarpe congelate, in una condizione veramente imbarazzante.
Potevano lasciarvi là in curva, sarebbe stato bello.
Io ero ancora là, ghiacciato, un blocco di ghiaccio unico, e oggi sono pieno di medicinali assortiti, ma tutti molto efficaci, devo dire.
Ah, sì, eh? Allora, Gianluca, lo conoscete, bolognese, ha pubblicato molti romanzi, da Despero fino a quest'ultimo Cicatrici, i primi con Fernandel, gli ultimi tendenzialmente con Guanda, ma ci sono anche delle pubblicazioni in mezzo con altri editori, da Castelvecchi ad altri. C'è un romanzo di cui si parla più di altri di Gianluca, che è Blackout, il primo romanzo che ha scritto con Guanda, e in qualche modo ha segnato uno dei primi salti in avanti della carriera di Gianluca, ed è un salto in molti sensi Blackout, perché dopo una serie di romanzi più o meno generazionali, più o meno divertenti, con Blackout Gianluca mostrava il suo lato più oscuro. Era una storia molto cupa, ambientata praticamente tutta in un ascensore, da cui è stato tratto un film pessimo che ha visto
discutibile, che è un finale discutibile,
ecco, che ha visto poco la luce. In Messico pare che sia andato molto.
In Belgio e in Russia.
Esatto, però dobbiamo dire che con la storia di Gianluca non ha moltissimo poi a che fare, diciamo, ecco.
E però, è liberamente tratto da?
Sì.
No, Buzzed by.
Buzzed on novel by.
Il mio inglese sai sempre alla basantuana, diciamo.
Parole dette danneggiano paese.
Esatto, parole dette danneggiano paese, come ha detto Silvio Berlusconi, e anche cosa fatta capo A, credo che abbia detto a un certo punto, e poi abbia aggiunto cape, ma lasciamo perdere. In ogni caso, Blackout era uno scartamento, una deviazione rispetto ai soliti romanzi di Gianluca, perché appunto era scuro, era violento, era molto cupo, c'era della violenza fisica, del sadismo anche. Elementi che ritornano in qualche modo anche in questo Cicatrici, che è un romanzo che, un po' come l'ultimo, colui che gli dei vogliono distruggere, che ha una complessità di trama, o meglio una serie di cornici concentriche piuttosto così, piuttosto articolate. Io però volevo far raccontare in breve la trama del libro a te, perché così tu decidi quanto svelare e quanto non svelare, e perché soprattutto abbiamo fatto ascoltare Eleanor Rigby a inizio di chiacchierata.
Intanto perché è una delle pochissime canzoni citate nel testo di questo romanzo. Io sono uno scrittore molto musicale, in genere cito 800 nomi di gruppi, in generalmente ottuagenari, in genere morti, sciolti o di settantenni, nei miei romanzi. Qui ci sono due canzoni soltanto, sono una ballata irlandese che si chiama Mrs. McGrath e appunto la canzone dei Beatles, famigerata e famosissima. Famigerata non so perché l'ho detto, ma volevo dire famosissima in realtà.
È mai scrittore, ha proprietà di linguaggio, può dire quello che vuole.
Sfido, mica. E allora compare a un certo punto nella trama in un modo apparentemente insignificante, in realtà con un senso ben preciso. E la storia, a parte un prologo piuttosto spiazzante che non vi dico, perché si svolge in un altro luogo con altri personaggi e si capirà alla fine cosa c'entra con il resto. La storia comincia quando una psichiatra entra in carcere in una città del nord Italia imprecisata per capire se un assassino è o meno pazzo, sano di mente o meno. L'assassino è un tipografo di periferia di nome Nemo Quegg, nome insolito.
Abbastanza. Anche perché c'è due G nel finale, non le ha pronunciate bene, ma ne ha due G nel finale.
Quegg, esatto, ecco. Sì. Il quale in un pomeriggio di festa, mentre un circo arrivava in città, davanti a folle di bambini, madri e famiglie che guardavano arrivare i clown, quest'uomo grasso, sudato, con gli occhi da folle, si è avventato nella folla, ha scelto una vittima apparentemente a caso e l'ha uccisa con un coltello da cucina, infierendo sul cadavere urlando frasi sconnesse. Alla fine di questa mattanza orribile ha fatto cadere il coltello per terra, ha messo a sedere sul marciapiede e ha atteso la polizia senza opporre alcuna resistenza. La psichiatra deve capire se, come vuole l'avvocato di Nemo Quegg, quest'uomo è o meno pazzo, e tutto il romanzo, tranne prologo ed epilogo, sono il racconto dell'assassino alla psichiatra, in cui si svelerà una vicenda piuttosto complessa. C'è una storia d'amore dark con una ragazzina graziosa e gradevole, che si chiama Felice, nome maschile ma soprattutto kafkiano, e soprattutto che è l'opposto di ciò che lei è, una persona veramente depressa, infelice e triste per vari motivi.
Anche abbastanza validi, diciamo.
Molto validi, peraltro, sì, veramente. Della quale Nemo, che non ha avuto mai una donna in vita sua perché è un uomo goffo, grasso, brutto, complessato, si innamora con un bambino di 12 anni e lei ricambierà a suo modo, forse sfruttandolo per i suoi scopi di vendetta verso qualcun altro, diciamo così. Me la sono cavata bene.
Sì, te la sei cavata bene. Sembra che l'abbia scritto tu davvero. Vabbè, questo libro. Effettivamente è complesso e c'è, secondo me, un elemento che io penso di aver letto quasi tutto quello che hai scritto, che non ho mai trovato nelle tue cose, ma forse mi sbaglio, che è in qualche modo il soprannaturale. Cioè il soprannaturale, l'esoterico, il magico. A prescindere da personaggi un po' sopra le righe che ogni tanto capitano, soprattutto nei tuoi ultimi romanzi, una cosa che è evidentemente in qualche modo esoterica e che poi, fra l'altro, leggendo nei forum, ha dato origine, questo tipo di elemento che c'è nella trama, a diverse interpretazioni del romanzo, alle quali io, per esempio, non avevo mai pensato, per cui la cornice, esatto, è una tipica cosa, per cui la cornice diventa quasi più importante della storia che viene narrata tra queste due parentesi. E mi sembra una premiera assoluta. Come mai hai deciso di infilare questa cosa? E soprattutto ti trovi in confidenza con questo tipo di cose? E perché non sei diventato Sandro Giacobbo?
L'ultima domanda è interessante, in effetti.
C'entrano i Templari?
2012?
Guarda, io più che a Blackout, questo romanzo, nella mia mente malata, lo accosto al Vangelo del Coyote, la graphic novel che ho sceneggiato qualche anno fa per Guanda, in cui i confini erano effettivamente molto labili, perché io avevo molto in mente, più che il noir classico, come spesso hanno incasellato questo libro nel noir, io metto Twin Peaks soprattutto come riferimento. Il livello di oscurità di Twin Peaks, con anche però squarci di relazioni tra personaggi, e il finale di Twin Peaks mi ha sempre segnato molto di dentro, l'ultima bellissima puntata nella loggia nera in cui il male peraltro vince. Io il soprannaturale lo tratto con molta naturalezza, devo dire, e ogni tanto devo, come dire, controllarlo, perché l'editore spesso dice: Morozzi, dai, su, prossimo romanzo, infatti stiamo discutendo, ma ho vinto io anche stavolta. Perché ogni tanto sono troppo folle anche per loro.
Esatto, dovete sapere che Gianluca ha questa caratteristica, che è un po' come pensare che quando siete al ristorante il piatto che vi arriva è l'ultimo che è stato preparato. Non è assolutamente vero, ci sono altri 16 romanzi pronti di Gianluca Morozzi, che ha la fortuna e il talento di poter passare la vita a scrivere, che non è una cosa da tutti. E quindi diciamo che hai avuto, mi sembra di aver, che tratti questi elementi soprannaturali come tratti tutti gli altri elementi narrativi,
come i supereroi dell'altro romanzo, insomma è tutto, ecco, molto normale per me. Ma in realtà, sai, io questo romanzo che immaginavo che scatenasse dibattiti interminabili sul finale, perché che non diremo qua in radio, immagino,
no,
fuoco all'emittente, non sarà bello, chiaramente, mi rendo conto. Per cui il finale è una cosa che ha colpito molto tutti quanti, e ha avuto tre tipi di reazione per adesso questo finale e il romanzo in generale, diciamo. Una piccolissima minoranza, due persone per adesso, hanno detto, insomma, non mi è tanto piaciuto. Due e mezzo, dai, so via. Una grande maggioranza che l'ha molto apprezzato in toto, e una bella serie di persone che hanno detto: guarda, è bellissimo fino alla fine, il finale, boh, non so, ci devo pensare. Dopo una settimana mi hanno scritto: oh, però ci continuo a pensare, quel finale è rimasto impresso in testa, è veramente diabolico. Questo mi piace moltissimo, quando il romanzo continua a vivere nella testa del lettore,
certo,
anche dopo. Magari all'inizio rimane un po' così, diciamo, boh, non so, perché è un finale un po' strano. Lo so che è un finale un po' strano, me ne rendo conto, ma è il finale che volevo che ci fosse, perché il romanzo è nato dall'inizio e dalla fine.
Ecco.
Tutto il resto è nato unendo il punto A e il punto Z. E non è poco tutto il resto, perché c'è una storia d'amore dark, c'è una storia di dipendenza emotiva estrema per un personaggio verso un altro personaggio, c'è una storia di solitudini che si incontrano, come nella canzone Eleanor Rigby per l'appunto, c'è un foglio misterioso trovato in un vecchio libro di occultismo della zia del personaggio, che è una vecchia maga sensitiva, in cui ci sono un nome di donna due date connesse l'una dall'altra e Eleanor Rigby, per l'appunto. Sono mille cose, però tutto quanto nasce dall'inizio e dalla fine, per me. Perché era
l'alfa e l'omega.
L'alfa e l'omega, esatto. E anche quando l'omega sconvolge un po' il lettore, io sono molto contento che lo sconvolga. Basta che capisca che l'ho fatto non perché non sapevo cosa scrivere, insomma, perché io odio moltissimo i finali raffazzonati, tirati via, quando uno dice, beh, devo finire questo romanzo, lo finiscono. No, il finale è la porta di chiusura da cui il lettore esce e devi uscirne in qualche
felice,
modo
in qualche
felice,
modo.
È la parola giusta, oppure in qualche modo
soddisfatto.
Non appagato. Poi può anche non piacergli, però poi ci penserà sopra dopo e vedrà che ho ragione io come sempre.
Il finale è bellissimo. Senti, io volevo farti una domanda molto veloce che riguarda appunto questa volta l'uso della musica. Non c'è Springsteen, per fortuna, dai, perché sennò
diventava.
Ma non è soltanto quello, cioè mi chiedo, visto che facendo un conto la maggior parte dei tuoi romanzi hanno determinati elementi, tu distaccarti da questi elementi per emergerti in altre atmosfere, ma anche in un altro stile di scrittura, non è così diverso da quello degli altri, però è più asciutto, più secco, è per te una necessaria vacanza oppure ogni volta una possibilità nuova?
È la seconda che hai detto, perché ho il terrore di ripetermi nei romanzi, non voglio mai essere ripetitivo, entrare in un filone che sia solo quello, quindi cambiare anche soltanto voce narrante. Questo è un io narrante che con me non ha nulla a che vedere, è un uomo che non legge libri, non legge fumetti, non ascolta musica, non va al cinema, non sa nulla di niente, non ha avuto mai donne, molto diverso da me, quindi...
Beh, certo, è chiaro, un donnaiolo.
Certo, e allora... avere un personaggio così diverso mi aiuta a dargli una voce particolare. Il prossimo romanzo, quello che sto discutendo con Wanda, ha una voce narrante femminile, per esempio, il che mi diversifica ancora ulteriormente la scrittura in un modo ancora diverso. Poi quando voglio fare il classico romanzo in prima persona in cui lo scrittore sono io o Elios, allora beh, torno in territori
conosciuti, consueti,
ogni tanto va bene, ma ogni tanto, non sempre in modo... Voglio essere un po' spiazzante anche, senza doverlo fare per snobismo, perché voglio che il lettore non sappia sempre esattamente cosa aspettarsi da me.
E infatti direi che questo Cicatrici è abbastanza inaspettato nella serie di romanzi scritti da Gianluca Morozzi. Senti Gianluca, come conclusione di questa chiacchierata vorrei che tu partecipassi al tema di oggi, cioè qual è stato il regalo di Natale più brutto che tu abbia ricevuto?
Allora, pensa, quando sei a 2 anni e mezzo con una ragazza, siamo negli anni 90,
sì.
Tu non hai un soldo bucato, quindi speri che ti regali tanto quel CD degli Sfiba che volevi a tutti i costi, siamo negli anni 90.
Come vedete Gianluca non ha vergogna di niente.
No, niente, infatti...
ma d'altronde c'è qualcuno che mette in vendita Lady Gaga. Però.
Certo, quindi...
Ti regali il gioco di generale di Stephen King, e questa ragazza che a 2 anni e mezzo ti conosce, ti frequenta, sa chi sei, e tu in quel momento hai 23 anni, a Natale arriva con un bellissimo golf di lana grigio. Dici, vabbè, dai, no.
Ci sei rimasto molto male.
Abbastanza, molto, sì.
Ma posso dire la mia? Secondo me, siccome molte donne hanno questo desiderio di cambiare l'abbigliamento del ragazzo con cui stanno, o di migliorarlo, di dirgli tagliati i baffi, allora lei, secondo me, ti ha fatto un regalo come che ti doveva spronare a poi... Lo so, è una delusione, ci credo, ti capisco, ma
c'è lo
spirito della donna.
Ci sono lasciati, purtroppo. Non so
dopo poco.
Sì, . Non per quello, chiarità,
no, certo,
però...
certo. Beh, forse il fatto che lei abbia trovato delle ceneri del suo golf nel tuo caminetto poteva essere un indizio.
Poteva essere un indizio evidente, sì.
Il libro si chiama Cicatrici, di Gianluca Morozzi, edizioni Guanda, e noi concludiamo con una canzone il cui titolo e il cui testo ha senso soltanto se avete letto questo libro. Tradotto in italiano è Ci incontreremo di nuovo. Tra i tanti che l'hanno incisa c'è anche Johnny Cash. Gianluca, io ti ringrazio.
Grazie a voi.
Alla prossima volta.
Ciao.